Ciao Francesca, benvenuta.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie mille di essere qua. Sappiamo tutti che sei molto impegnata, ovviamente con tutto, anche con l'evento che c'è stato ieri. A proposito, com'è andato? Ti sei divertita?
Bene, bene, no, è stato molto, molto bello vedere tutte quelle persone. Poi, tra l'altro, era la prima volta che lo facevano a Firenze e si sono registrate più di 8.000 persone. C'era, la platea era stracolma di gente. Per cui devo
Ho
dire
visto, ho
che
visto.
Startup Italia ha fatto veramente un lavoro eccezionale.
Sono dei grandi. Io tra l'altro ho investito con loro in Mama Crowd, quindi sono contento di vedere che c'è tutta questa eccitazione in Italia, anche dal punto di vista dell'investimento.
È importante,
Quindi.
sai, è importante sia per gli imprenditori che vogliono iniziare un'azienda o che vogliono, insomma, imbarcarsi in un'avventura. Nell'avventura di una startup, ma è importante moltissimo anche per le aziende già strutturate, perché diffonde una mentalità che è importante che si sparga a macchia d'olio in Italia.
Certo, in Italia ancora siamo agli albori, ma secondo me già da qualche anno sta cambiando qualcosa, immagino che tu l'abbia percepito anche.
Sì.
Allora, per tutti quelli, vero, per tutti quelli che non conoscono Francesca, io partirei dalla domanda che facciamo a tutti, come ovviamente si chiama la pagina, si chiama Storie di Business, quindi tutti amiamo le storie. E quindi la prima domanda che hanno fatto quasi tutti è: come hai iniziato, come è arrivata l'idea e quali sono stati i tuoi primi passi? Quindi se vuoi dare una panoramica generale.
Sì, allora, l'idea di Timbuktu o del libro?
Beh, dall'inizio, quindi da Timbuktu, ovviamente. Qua chiedono del libro, ma parti proprio dagli inizi tuoi. Ecco, come avete iniziato tu ed Elena, che tra l'altro è di Firenze, no? Quindi magari è
Sì,
per quello che
Elena
ti piaceva.
Favilli è non di Firenze, ma di un paesino nella provincia di Arezzo, quindi
Ah,
di un
ok.
paesino tra la provincia di Arezzo e Firenze. Dunque, la cosa è iniziata nel 2011. Quando la tesi di Elena, che era laureata in semiotica, fu selezionata da una competizione per startup che si chiamava Working Capital di Telecom Italia. Ed era in Italia all'epoca una delle primissime competizioni per startup. E lei fece questo concorso presentando il progetto di una rivista per iPad. E mentre faceva questo concorso, siccome io facevo un po', mi dilettavo con il montaggio video, l'avevo aiutata a fare il demo di questa rivista da portare alla presentazione. Poi lei aveva vinto questo concorso, che era una borsa di studio di 20.000 euro, e con questi soldi avevamo creato il primo numero di Timbuktu Magazine, che fu la prima rivista su iPad per bambini al mondo. Da
Fantastico.
subito la facemmo in inglese perché sapevamo che il mercato dell'iPad era ovviamente molto più grande in lingua inglese di quanto non lo fosse in lingua italiana, con l'obiettivo quindi da subito di creare un'azienda, diciamo, internazionale. E niente, creammo il primo numero della rivista che iniziò subito ad essere notato e recensito un po' in tutto il mondo perché era molto diverso dalle altre app che si vedevano in giro. Aveva una qualità di illustrazione altissima, era completamente out of the box, perché probabilmente era legato al fatto che né io né Elena avevamo le competenze classiche che avevano i primi che si stavano affacciando al mondo delle app. Io ero una regista di teatro, Elena era una giornalista, e quindi portavamo dei linguaggi completamente nuovi per quella piattaforma e questo aveva attirato molto l'attenzione. Per cui continuammo a fare poi una serie di concorsi per startup, creammo il secondo numero della rivista, che anche quello ebbe molto molto successo e un grande apprezzamento da parte della critica. E con uno di questi concorsi che si chiamava Mind the Bridge, vincemmo un mese per fare una business gym a San Francisco. Durante questo
Fantastico.
mese ci mettemmo in contatto con tutta una serie di investitori e uno di questi fondi di investimento, 500 Startups, decise di investire in Timbuktu. Ed era uno dei fondi, ed è tuttora uno dei fondi più importanti, ma allora forse ancora di più uno degli incubatori più importanti nel mondo delle startup della Silicon Valley. Per cui, siccome loro avevano deciso di investire i primi 50.000 dollari, una serie di investitori che ci avevano detto di no decisero di salire a bordo e quindi riuscimmo a raccogliere un primo round di circa mezzo milione di dollari. Con questo
primo
tutto
con
round,
500 startup, con 500 startups questo?
Sì, con 500 startups e altri, credo che fossero forse una dozzina di altri investitori, più o meno.
Okay.
E niente, quindi facemmo questa cosa e formammo un primo team per scalare il progetto della rivista. Andammo avanti in questa cosa, però la rivista era molto bella, però di fatto c'erano una serie di problemi, alcuni legati al fatto che creare dei prodotti editoriali con abbonamento sull'iPad o in generale digitali è una sfida già per il New York Times. Per noi si dimostrò una sfida troppo difficile, nel senso che la rivista costava moltissimo per essere prodotta a livello di qualità a cui noi la volevamo produrre e non riuscivamo a far entrare abbastanza abbonati. Per cui iniziamo a creare tutta un'altra serie di app, delle quali una ebbe molto successo, era un gioco con gli stessi personaggi della rivista che si chiamava Timbuktu Pizza, e che arrivò a 2 milioni di utenti nel picco massimo, però ciò nonostante non riuscivamo a rendere l'azienda sostenibile. Per cui ci furono tanti anni di tanti dubbi, di tanti tentativi di fare altre cose, provammo a fare una serie di libri con De Agostini, provammo a... abbiamo fatto poi un sistema di parchi giochi, avevo fatto un progetto di parchi giochi che vinse la Biennale di Architettura di Bordeaux, ma poi non fu realizzato. Cioè, ci sono stati tutta una serie di tentativi, alcuni dei quali finiti, diciamo, bene, nel senso che ci hanno consentito di sopravvivere un po' più a lungo, altri finiti meno bene, però, diciamo, tanti anni in cui io ed Elena, tra l'altro, non abbiamo neanche preso lo stipendio per un periodo molto lungo, perché eravamo andati in una modalità di sopravvivenza. Pagavamo le spese a un certo punto, ma non avendo identificato un modello di business solido, eravamo un po' alla ricerca. A un certo punto, però, ci è venuta l'idea, abbiamo iniziato a guardare, anche per l'impossibilità di raccogliere un secondo round a investitori tradizionali, iniziamo a guardare con interesse al mondo di Kickstarter e del crowdfunding e iniziamo a fare questo percorso per la creazione di un prodotto da lanciare su Kickstarter. E partimmo da una newsletter che aveva il titolo, che poi ha avuto il nostro libro, che poi ha il nostro libro, che è Good Night Stories for Rebel Girls, che era una newsletter che ti mandava ogni settimana o ogni due settimane una storia di emancipazione femminile da condividere con le tue bambine, sostanzialmente. Riuscimmo a far scalare questa newsletter fino ad arrivare a circa 3.000 subscribers e a quel punto, a questi 3.000, mandammo un Google Doc con un link di Gumroad alla fine per dirgli: vorremmo fare un libro di storie ispirate a grandi donne che hanno fatto la storia. Se lo facessimo, tu lo compreresti? Ed era un Google Doc veramente brutto, cioè era la
basilare, però
con delle foto di queste donne e un link. E il 5% di questi 3.000 ci diede i soldi per preacquistare il libro, del quale non c'era la copertina, non c'era niente, solo l'idea. Quindi noi pensammo, siamo su qualcosa di interessante qui. Per cui ci mettemmo a lavorare sodo per almeno 2 mesi, credo, per la costruzione della campagna di Kickstarter e lanciammo all'inizio del 2016 con un obiettivo di raccogliere $40,000 per stampare le prime 1.000 copie del libro.
Wow.
Sì. I soldi li raccogliemmo poi alla fine della prima campagna, 675.000, da 13.000 sostenitori provenienti da 75 paesi, e nella seconda campagna ne raccogliemmo circa 900.000. Quindi la prima tiratura fu di 60.000 copie. Adesso, diciamo, quasi 3 anni dopo, il libro ha venduto 4 milioni di copie ed è stato tradotto in 48 lingue.
Fantastico. Guarda, devo dire che quel libro, tra l'altro, è stato un'ispirazione anche per me, perché l'aveva comprato mia moglie. lo lessi con lei, non conoscendo la tua storia, come hai conosciuto prima il libro, giustamente. E quindi, ma probabilmente magari si è evoluta anche l'idea di questa pagina, forse da quel libro, perché comunque, cioè, a me aveva preso molto, io sono appassionato, quindi immagino che ci sia altra gente come me nel mondo, e l'hai dimostrato, quindi fantastica idea quella. E non c'era niente di simile?
Ma sai, di simile c'è sempre qualcosa. Non era, cioè, c'erano dei libri che però avevano un po' più l'approccio enciclopedico. Noi non abbiamo mai voluto fare una enciclopedia per per bambine. Non volevamo fare che fosse una raccolta di, diciamo, testi enciclopedici sulla vita di queste donne. Volevamo proprio creare un libro che potesse entrare nelle abitudini quotidiane delle famiglie. E quindi abbiamo costruito queste storie, ciascuna come una fiaba, pur rispettando la verità della vita di queste che sono persone reali. Per cui questo è stato, diciamo, un'operazione molto originale che non aveva mai fatto nessuno prima, di unire il genere della fiaba e quello della biografia. L'altra cosa che non ha mai fatto nessuno, né prima né dopo, perché comunque ha delle complessità logistiche e di
Obiettivo,
direzione
certo.
artistica non indifferenti, è quello che noi abbiamo coinvolto 60 illustratrici diverse nel primo libro e 50 nel secondo. Quindi il libro ha un colpo d'occhio abbastanza unico perché mette insieme tutti questi talenti diversi e quasi nessuno la fa, cioè non credo che nessuno abbia mai fatto questa cosa.
Certo, assolutamente. Non ne conosco di simili, non ne ho mai visto di simili, non, assolutamente. Ascolta, proprio quella tua storia comunque unisce il digitale e il fisico. Qua ci sono due o tre domande che lo chiedono. Com'è unito il prodotto digitale e quello fisico? Cioè, come sei riuscita a mixarli per avere il massimo risultato?
Che cosa intendi quando dici prodotto digitale?
Per esempio, l'applicazione è tutta digitale, però non ha un corrispettivo fisico. Poi invece magari con internet tu sei riuscito a costruire sia la lista, sia a, no, fare un prodotto fisico che poi è andato poi forse si riferiscono anche al fatto del parco, non lo so.
Allora, sono tutti progetti diversi questi, quindi le
Certo.
app non c'entrano niente con il libro e il parco giochi non c'entra niente né con le app né con il libro. Diciamo
Certo.
che quello che noi abbiamo fatto è stato, invece che applicare la conoscenza, cioè noi ovviamente nel fare le app e nel gestire un'azienda digitale abbiamo sviluppato una serie di competenze legate al digitale che riguardavano il marketing, che riguardavano anche il modo di lavorare, se vuoi. Quindi il tipo di app che utilizzavamo per collaborare con le persone, un mindset più digitale, se vuoi, no? Quindi invece che applicare questo set di competenze al prodotto, che è di fatto un libro tradizionale, lo abbiamo applicato a tutto l'intorno, cioè al modo di creare il libro e quindi al modo in cui abbiamo lavorato con le artiste, al modo in cui abbiamo organizzato il lavoro e al marketing. Perché il marketing del libro è stato quasi unicamente digitale per un lungo periodo. Noi abbiamo venduto le prime 60.000 copie senza essere neanche in nessuna libreria. Quindi,
Dal vostro stato.
diciamo, la cosa è stata l'unione dell'e-commerce e del marketing online a un titolo cartaceo. Per cui abbiamo creato una specie di tempesta perfetta intorno a un prodotto fisico tradizionale che però è stato portato sul mercato in un modo completamente nuovo.
Ho capito, molto interessante. Ascolta, qua abbiamo più del 40% sono studenti o comunque persone che hanno dai 18 ai 24 anni. E so che è un'idea particolare, ci sono delle domande, quindi secondo te è meglio un'università o provare a tirare su un business? Come vedi
No,
questa,
allora
cioè per avere la mentalità?
io sono dell'idea che l'istruzione serva, quindi mi stanno parecchio sulle scatole quelli che pagano la gente per uscire dall'università e fare le start-up. Secondo me è una cazzata, francamente, perché sia a me che a Elena il fatto di aver studiato quello che abbiamo studiato, per quanto non fosse direttamente collegato, ma ci ha dato degli strumenti di comprensione critica di alcuni dei fenomeni nei quali siamo intervenute, che ci hanno dato la possibilità di agire in un modo molto più profondo. Poi, se l'obiettivo è fare i soldi e basta, cioè, non lo so, sì, uno può provare a fare un'azienda, però se l'obiettivo è intervenire in una cultura, intervenire, io sono dell'idea che essere istruiti sia sempre meglio che non essere istruiti, anche perché cioè, magari ti va bene, impari delle cose, ma non è che tutti siano, si trovino, diciamo, nella situazione che gli esplode l'azienda in mano e quindi imparano un sacco di cose. Magari tu invece rimani confinato nella tua ignoranza. Invece, soprattutto quando uno è giovane, avere una formazione che ti apre la testa e ti dà la possibilità di leggere più mondi è una cosa di una grandissima importanza.
Certo, riesci a unire più concetti anche, cioè per esempio tu mi sembra facevi teatro e nel giornalismo, quindi non so che università abbia fatto, ma avete unito i talenti che avevate già nelle esperienze passate anche poi nel marketing, nel business, in tutto quanto, giusto?
Sì, perché qualsiasi cosa uno studi, comunque, prima di tutto impari ad imparare e impari ad orientarti in campi nei quali difficilmente sapresti orientarti. Questa è una grande cosa dell'università. Per cui poi quelle competenze che tu sviluppi per orientarti nel campo della storia, della biologia, della matematica, poi cioè, quelle stesse strutture le puoi utilizzare per imparare altre cose di altri campi diversi. Ma cioè, se non hai quelle competenze, comunque, cioè, magari ce la fai lo stesso, però sei meno equipaggiato, questo di sicuro.
Assolutamente, mi trovi d'accordo con questo, perché comunque cioè, si può fare anche in parallelo, immagino, sia studiare
Certo,
che creare a fare un business.
Certo,
assolutamente. Ok, qua parlano, vabbè, dell'intervista di Montemagno, ovviamente lì ho capito, cioè ho collegato un viso al libro, finalmente è stata una bella sorpresa. Qua ti dicono, conosci, nell'intervista con Montemagno parlavi di conoscere se stessi per portare più valore alle aziende o ai clienti. Ne parleresti?
Certo, grazie, è una bellissima domanda. Ma guarda, cioè, un'azienda è in una larga misura una manifestazione spirituale di noi nel mondo, estesa. Per cui, se uno conosce se stesso, nel momento in cui si trova ad assumere delle persone, a doverle gestire, nel momento in cui tu ti conosci, sei in grado di gestirle in modo più maturo e sei in grado di capire quali sono i tuoi limiti e di lavorare sui tuoi limiti. Se non ci conosciamo, è prima di tutto difficile capire che cosa ci interessa e rischiamo di farci tirare la giacca in una direzione e nell'altra e a ritrovarci poi diseredati dal progetto che noi abbiamo profondamente voglia di mettere al mondo. E questa è una cosa molto importante nella vita di una startup, perché per esempio nella storia di Timbuktu quello che a me personalmente mi ha sostenuto anche in tutto quel lunghissimo periodo in cui veramente non avevamo idea di dove stesse andando a parare questa cosa, era il fatto che io comunque trovavo un piacere e un'importanza nel fatto di sapere che quello che stavo creando, per quanto non fosse visto da tante persone, per quanto non fosse, però mi rappresentava me stessa e un mio sguardo sul mondo. Per cui questo mi dava una soddisfazione che mi ha dato il coraggio di andare avanti anche in quei momenti in cui ero completamente al buio e non avevo idea di quale fosse la direzione nella quale stavo andando. Se uno non si conosce, rischia di valutare se stesso e il proprio lavoro attraverso la lente del successo esterno. E questo è un problema gravissimo, perché se tu valuti te stesso attraverso un ipotetico occhio esterno, andrai alla ricerca di una fama che però non sazia mai il tuo desiderio più profondo rispetto a quella cosa, ma va sempre a voler compiacere un'idea X che noi abbiamo di quello che il mondo si aspetta da noi. E questo comporta anche il fatto che non riesci mai a creare qualcosa di veramente originale. Perché se ti preoccupi così tanto dell'approvazione degli altri, sei così diseredato dal tuo lavoro da rincorrere un'idea di successo, cioè, non hai la possibilità di farti forza nei momenti in cui questa approvazione esterna non arriva e non avrai il coraggio di spingerti in direzioni, cioè, verso l'ignoto vero, perché dirai, se vado verso l'ignoto vero, chissà se trovo qualcuno dall'altra parte ad aspettarmi. Quindi magari invece faccio questa cosa che sta facendo quell'altro che sta avendo successo, perché così magari ho più possibilità che gli altri mi apprezzino. E questo è tutta un'insicurezza che deriva dalla non conoscenza di sé. Ed è molto rischioso nella vita di un'azienda, nella vita di un imprenditore, nella vita di un artista, in definitiva nella vita di un essere umano. No,
certo.
È fondamentale per chi gestisce un'azienda e per chi gestisce altre persone di non fondare il valore di sé e del proprio lavoro sull'approvazione esterna. Questo è veramente fondamentale, perché altrimenti nei momenti bui uno si demotiva e molla.
Anche perché immagino che per far passare la tua idea, soprattutto quando è innovativa, ci vogliono degli anni comunque, cioè non è una cosa che non puoi cambiare così da un giorno all'altro. Quindi,
Assolutamente. E anche tu ci metti anni a capire veramente che cosa stai cercando di dire e a dirlo in un modo che sia riconoscibile dagli altri. Cioè, io
bellissimo questo.
con Good Night Stories for Rebel Girls, sostanzialmente il messaggio che noi abbiamo fatto passare era la stessa cosa dalla quale noi eravamo partiti con Timbuktu, soltanto che dopo tutti questi tentativi, in una larga misura, senza accorgercene troppo, abbiamo maturato le competenze per dirlo in un modo che la gente lo capisse.
Ah, vedi, questo concetto è interessantissimo. Cioè, bisogna, praticamente all'inizio non sai neanche tu che cosa stai andando a dire, poi lo capisci e capisci che era partito tutto da un principio che è quello che sei tu, magari, no? Quello che sei tu dentro. Bellissimo. A proposito di questo, dato che hai avuto moltissimi collaboratori e soci, immagino anche proprio in equity, non lo so. Come agisci per scegliere una persona o per scegliere comunque di intraprendere un progetto insieme a questa?
Allora, per quanto riguarda gli investitori, tutti ti diranno la cazzata che bisogna scegliere gli investitori giusti. Non è una cazzata, è una cosa molto importante. La verità è che se soprattutto se sei un imprenditore che fa una startup per la prima volta, è molto difficile, è già difficilissimo raccogliere soldi. Figurati se poi riesci pure a sceglierti da chi li raccogli. Cioè, questa è fantascienza. Per cui ti
Certo.
auguri di metterti nei giri giusti e di voler e ti tuteli, diciamo, raccogliendo soldi in un modo che gli investitori non ti debbano condizionare più di tanto. Noi siamo riusciti a mantenere, cioè avevamo una dozzina di investitori, diciamo, nell'azienda, ma in totale avremmo dato forse il 10% via nel primo round, $500,000, quindi tra tutti, ma forse meno, sai? Quindi siamo riuscite,
Benissimo.
siamo state molto brave nel tenerli molto, diciamo, all'atere. Non è che avessero tutto questo potere, cioè non avevamo
Sapevate il vostro
tutto
valore,
questo
insomma, non vi siete svendute neanche di un centesimo, ho trattato bene.
potere. Sì, cioè, più che altro siamo riuscite a creare la situazione in cui potessimo difendere quella cosa. Questo è.
Certo.
Quindi questo è un punto. Per quanto riguarda invece poi le persone che assumi, ci sono da fare un paio di considerazioni. Uno è che bisogna studiare. Io uno dei libri che ho trovato particolarmente utili per assumere è questo libro che si chiama Who. Non mi ricordo l'autore, però è un libro che ti dà un framework molto molto utile per fare i colloqui. Ti dà proprio una struttura su come fare le domande, eccetera, e ti rendi conto di fare, che io mi sono resa conto dopo averlo letto che avevo fatto veramente un casino di errori nel modo di gestire i colloqui precedenti. Detto questo, che uno può studiare tutto quello che vuole, si prendono una marea di sole, cioè veramente molte, per cui bisogna mettere in conto che molto spesso si sbaglia ad assumere le persone e che capisci di aver sbagliato soltanto dopo averle assunte. Per cui questo va messo in conto, non ci si deve demoralizzare, ma quando si ingloba un elemento che si rivela tossico, con cui non si lavora bene, si deve avere il coraggio di tagliare molto presto. Questa è l'altra cosa. E
Ecco, questo è
in
un consiglio
generale,
importante.
sì, perché tenere a bordo una persona, cioè poi uno si fa mille paranoie perché dice adesso io ho bisogno di questa persona, invece liberarsi degli elementi tossici lascia uno spazio aperto da riempire con cose non tossiche. Se tu non hai il coraggio di lasciare quello spazio aperto, purtroppo il tossico si dirama nel gruppo e questo ha delle conseguenze che sulle lunghe sono molto,
Molto
insomma,
peggio.
molto peggio, sì. Quindi l'altra cosa, l'altro libro che a me ha aiutato moltissimo, non per assumere, ma per gestire le persone, si intitola Oh, allora, quello lì si intitola Who DA Method for Hiring. Se, lo scrivo nei
Ok.
commenti.
No, guarda, lo metto nelle storie subito dopo, mi sa, lo cerco e lo metto subito dopo nelle storie. O comunque,
E
se me li mandi, li
quest'altro si
metto.
chiama Gesù. Vabbè, ora mi verrà in mente nel corso della cosa perché è un libro che ho sempre davanti, sempre perché è una specie di Bibbia, ma ovviamente in questo momento non mi viene il nome. Comunque, mi verrà.
Tranquilla, me li mandi e li metto nelle storie, li dico quelli della live di Francesca, così lo sanno tutti, non si sbagliano.
Ok.
Ottimo, quindi diciamo questi due consigli sono comunque perfetti, sia quello dei soldi in realtà perché è un consiglio che non ha dato nessuno, però è vero all'inizio, cioè se tu punti dei soldi li prendi, però di difendersi, di costruire, no, l'immagine, perché c'era un aneddoto interessante nella vita interessante di Montemagno che mi ricorderò sempre, quello che hai aggiunto lo zero, no?
Sì.
Anche lì è stato un se lo vuoi raccontare, raccontalo, perché lì è stato veramente bello, però lì è
Ma
stato, no, costruire
guarda,
il
cioè io
castello, no?
sì, quell'aneddoto lo racconto perché soprattutto per tutti quelli che stanno pensando di avviare un'azienda e hanno paura di non saperne abbastanza. Questa è una cosa che riguarda soprattutto le donne, di non saperne abbastanza, di non essere preparate, di non... Nessuno è preparato per lanciare un'azienda. Quindi le cose si imparano strada facendo e l'importante è essere umili, capire quali sono le cose che non si sanno, cercarsele e impararle. Strada facendo si può fare. Io racconto questo aneddoto che quando io non ho alcun be non, quando ho iniziato a fare startup 10 anni fa, non avevo alcun background né di economia né di impresa, non vengo da una famiglia di imprenditori. E, diciamo che la mia fortuna fu il fatto che quando andavo a incontrare alcuni di questi investitori, tipo questi del gruppo della banca di Intesa, la sede è molto molto grande, per cui in genere ti viene a prendere un addetto, ci vogliono circa 10 minuti per arrivare nell'ufficio dell'appuntamento. Quindi io in questo tragitto, mentre andavo, avevo la mia presentazione perché avevo, cioè, usato, diciamo, il template che ci avevano mandato per il concorso e quindi avevamo creato questa presentazione, però mi mancavano alcuni concetti fondamentali, per cui non sapevo che cos'era l'equity, non sapevo che tipo di ritorni volessero, per cui chiedevo, facevo queste domande abbastanza banali, però per capire, in modo da avere alcuni punti fermi e poi poter, insomma, poter improvvisare in un modo più credibile durante l'incontro. Quindi chiesi che tipo di ritorni si aspettavano su un investimento così e quelli lì mi dissero, io gli dissi ma il doppio, il triplo, e l'addetto che mi accompagnava mi disse no, questi sono investimenti ad alto rischio, quindi si aspettano un ritorno del 7 per, dell'8 per, del 9 per. Quindi io chiesi di andare in bagno e aggiunsi uno zero a tutte le slide della presentazione. Poi in realtà fu una mossa abbastanza da ninja, diciamo, però in realtà anni dopo quello è il ritorno che noi siamo riusciti a dare agli investitori che investirono all'inizio, per cui diciamo che fu una mossa da giaguaro, ma che poi è stata supportata nella realtà dai
No,
fatti.
perché magari era veramente così, però ho capito, tu non avendo mai gli strumenti non l'hai proprio potuto calcolare, invece in realtà era quello il ritorno giusto, quindi interessante, vedi, le
Sì,
cose non capitano a
giusto.
caso. qua c'è una domanda che non riesco a leggere, però te la fa un'omonima che si chiama come te e ti chiede quale pensi sia stato il plus rispetto a tanti altri libri che ha portato il tuo al successo?
Ma credo che ci siano state tante componenti. Una penso che sia stata il modo in cui è nato il libro, cioè la natura ribelle del progetto è stata sia nel contenuto che nella pubblicazione, perché il fatto di passare dal crowdfunding, il fatto che sia diventato un fenomeno e che sia stato pubblicato senza chiedere il permesso a nessuno dei gatekeepers. Questa è una cosa che è stata infusa nel libro e che gli ha dato quest'aura di, cioè comunque di oggetto della ribellione, diciamo, no? È diventato una specie di simbolo di uno spirito, ribelle. E in parte credo che ci sia stata una componente di timing, perché il libro noi abbiamo iniziato a spedirlo il giorno dopo le elezioni, le ultime elezioni in cui tutti credevano che avrebbe vinto Hillary Clinton e invece vinse Trump. E quindi in quell'occasione, quel Natale lì, il libro diventò effettivamente negli Stati Uniti un simbolo di resistenza, perché tutti i genitori che erano spaventati di far crescere le proprie bambine nell'America di Trump iniziarono a comprare il nostro libro per, cioè, per passargli dei valori diversi.
Un messaggio più grande, sì.
Sì. E l'altra componente, le altre componenti sono state il fatto che, cioè, il libro è stato curato nei minimi dettagli, con una cura che normalmente gli editori non, semplicemente per, in virtù del fatto che fanno 700 titoli all'anno, non riescono, certo, ad avere su un libro il livello di attenzione che noi abbiamo avuto su questo. Quindi dalla copertina alla dedica, alla prefazione, cioè qualsiasi millimetro di questo libro è stato fatto con un amore che è molto raro vedere in un libro che non sia, cioè, che sia pubblicato da un editore normale, diciamo. Per cui ci sono state tante componenti. E poi la cosa, l'unione della fiaba al genere della biografia è stata un che ha reso bro. Cioè, semplicemente fa la biografia, no? Se fa un libro di biografie.
Certo, capisco. Quindi è stato un mix, diciamo, di quello che dicevi prima, quindi conoscere no, se stessi, per fare un'azienda simile a se stessi, e poi hai attirato praticamente delle persone molto simili che come te hanno mandato questo messaggio, hanno sparso questo messaggio, no?
Sì.
Molto bello. Qua invece, ecco, questa domanda è classica, però qual è stato invece l'ostacolo più difficile che hai superato? Cioè, qua dice l'ostacolo più difficile da superare quando si vogliono fare le cose in grande, magari qual è stato per voi quello che, quando l'hai superato, hai detto ok, adesso non lo so, ho fatto qualcosa
Ma,
di
sai,
grande.
Io credo che l'ostacolo più difficile sia stato oltrepassare quei momenti di incertezza totale. Cioè, perché poi ovviamente è stato difficile fare il libro in così poco tempo, prendendosi tutte queste responsabilità sulle spalle, così. Però in quel momento, quando trovi quello che si chiama il product market fit, no? Inizi ad avere un polo nord almeno. Cioè, tu sai dove è il nord e là punti e là devi arrivare. E questo, per quanto sia brutale in termini di tempo, di lavoro, eccetera, però ti dà una direzione chiara. La parte più difficile è quando non sei sicuro di dove sia il polo nord, perché ti senti completamente al buio e ti senti perso. Quindi lì è molto difficile continuare a lavorare e continuare a mettersi alla scrivania tutti i giorni quando non sai bene neanche tu che cazzo stai facendo.
E cosa ti ha fatto andare avanti? Cioè, nel senso, se
La
hai vissuto
passione
questi
di lavorare
momenti.
Con Elena, con la quale,
Ah, ok.
Cioè, lavoravo, ho avuto il privilegio a lungo di lavorare con una persona della quale ho sempre avuto una grandissima stima e quindi questo aiuta quando hai con te un socio, una socia dei quali percepisci il valore, no? E il piacere di lavorare con lei e poi il piacere di fare delle cose nelle quali comunque credevo, di provare a fare dei progetti nei quali credevo. Quindi quello credo che comunque mi abbia aiutato.
Ho capito. È molto interessante, cioè, sembra veramente una favola, no? Già se hai raccontato le favole nei tuoi libri e sembra una favola anche la tua vita, ma è vero, cioè, non te lo dico perché è bellissimo sentire queste storie. Secondo te dove stai andando? Ecco, qual è il futuro che tu vedi per le tue aziende o per qualche progetto che vorrai fare?
Ma ci sono tante cose che mi interessano. Adesso sto cercando di. Io da gennaio non lavoro più a Timbuktu, quindi sto cercando di capire, dopo tutti questi anni in cui Timbuktu è sempre stato il mio primo pensiero quando mi svegliavo e l'ultimo quando andavo a dormire, sto cercando di pensare adesso a che cosa mi interessa fare. Sto cercando di incontrare un sacco di persone per capire anche con chi voglio fare le prossime cose, perché comunque, appunto, come dicevo, le persone con cui si fanno le cose sono importanti quanto e di più delle cose che si fanno. E mi interessa molto il mondo del cinema, mi interessa... Comunque a me piace raccontare storie, per cui anche la prossima avventura che farò sarà intorno al racconto di storie che hanno il potere di cambiare la cultura. Questa è, diciamo, la cosa che mi interessa. Poi ci sono vari temi che mi appassionano molto, però il potere che hanno alcune storie di far fare alle persone dei piccoli spostamenti che poi generano a cascata il cambiamento di percezione di un tema nella società, quella è la mia passione. Poi come raccontare queste storie, che sia attraverso altri libri o attraverso i podcast, che è un mondo che mi interessa moltissimo, oppure attraverso il cinema, quello si vedrà, insomma. Sto lavorando su vari progetti, sto cercando di capire che forma dare al cappello perché li potrebbe riunire tutti.
Ho capito, stai cercando comunque di aumentare i mezzi che hai a disposizione per comunicare il messaggio che hai dentro, che ha, diciamo, segnato un po' tutte le tue aziende.
Sì, sì, sì.
Interessante. A proposito di podcast, l'hai già aperto? Dove dobbiamo andare per ascoltarlo?
No, no, non ce l'ho ancora un podcast, no.
Ah, ok. No, perché nel caso, cioè, mi scrivevo, ecco, se, quando lo apri, insomma, faccelo sapere, così lo metto nelle storie
che
per i ragazzi.
Ti piacerebbe che podcast vi piacerebbe sentire da me? Una domanda.
Dai, dai, rispondete un po' a questa domanda. Anche. Certo. Rispondete alla domanda qua nei commenti. Vabbè, io sono appassionato di business, quindi insomma ascolterei, ma anche di storie, quindi tutte
quali
queste due cose a me
appassionano. Ascolti?
Allora, Montemagno ad esempio non lo ascolto perché comunque, vabbè, cioè, su tutte le piattaforme lo seguo, su altre piattaforme. Io ascolto in Italia sicuramente Dario Vignali e Duplicate, che sono Duplicate è anche venuto qua per Growth Hacking. Mm-hmm. Poi di fuori ascolto Joe Rogan, soprattutto mm-hmm. vabbè, quando ci sono gente molto famosa, quindi interviste, queste cose a me piacciono moltissimo. Mm. Queste tre tipologie comunque.
Mm-hmm. Io sono molto appassionata di storie, per cui alcuni dei miei podcast preferiti sono quelli di Wonderly, e si chiamano Dirty John, è uno bellissimo. Veramente una bomba. Poi mi piace un sacco, adesso ho finito di ascoltare da poco The Shrink Next Door, molto mm-hmm. molto bello. E poi, visto che ti piace il business, avrai probabilmente qualcuno di voi avrà seguito il caso di Theranos, quella truffa multimiliardaria di questa dropout di Stanford che si chiama Elizabeth Holmes.
Vabbè, una
storia
sentita
pazzesca di questa che ha truffato mezza America, ma hanno investito nella sua azienda più di $1 miliardo, gente tipo, tutti quelli che tu puoi immaginare, tutta la royalty della Silicon Valley, è stata intervistata da Bill Clinton, George Shultz, è una cosa, una storia pazzesca. ABC News ha fatto questo podcast che si chiama The Dropout. Veramente una storia molto interessante.
Sono contento che hai tutto segnato, così me li vado a guardare sicuramente tutti e tre questi che hai detto. Comunque, cioè, questo ti fa capire quanti squali ci sono, no? Chissà quanti sono passati anche, meno male che si evitano a volte. Qua dicono marketing è come comunicare per vendere, vorrebbero sentire un podcast del genere forse da te, Manzi Antonio.
Allora, scusate se rispondo alla volta, ma sono venuta da...
Nessun problema.
I'm sorry, ma...
allora, non ti preoccupare, dai, facciamo quest'ultima, dai.
Sì, marketing è come comunicare per vendere. Allora, vediamo un po'. La cosa principale da identificare è il bisogno del... Allora, l'errore principale che si fa nel marketing è di pensare che voi costruite una cosa... E dopo bisogna fare la comunicazione per venderla. è che qualsiasi cosa voi costruiate, poi l'importante è fare una comunicazione buona e si vende. Questo è un errore clamoroso, perché il marketing inizia prima del prodotto. Cioè, una delle ragioni per cui questo è importante è che se voi create un prodotto del quale la gente ha veramente bisogno, allora poi diventa molto più facile raccontarlo. Ma se voi create una cosa di cui la gente non ha bisogno, di cui, che non gli risolve nessun problema e di cui non gliene frega niente, potete avere tutti i soldi del mondo e fare tutta la comunicazione del mondo, però quella cosa non andrà avanti. Il marketing va embeddato nella ricerca che precede la creazione del prodotto, perché bisogna indagare a fondo sui bisogni degli utenti e su come gli utenti si raccontano quel problema. Non è sufficiente sapere che gli utenti hanno un problema, ma bisogna anche sapere le parole con le quali gli utenti si raccontano nella testa quel problema, in modo che voi, quando lo raccontate, potete utilizzare non le parole che voi avete in testa, ma le parole che gli utenti hanno in testa, perché altrimenti capitano delle situazioni in cui voi avete una soluzione per quel problema, ma siccome la raccontate in modo diverso rispetto al modo in cui loro se la stanno raccontando, e non vi trovate, e non vi riuscite a capire. Invece è importante non soltanto sapere che problema hanno gli utenti, ma anche il modo in cui se lo raccontano.
Certo, ha completamente senso. Infatti Manzi Antonio, blog scriveva questo per il tuo podcast, immagino che ci saranno un centinaio di altre ore da parlare di questo, del marketing, di come l'hai fatto, no? Di come è andato. E chiedono anche startup come iniziare a avere un team, saperle gestire, quindi podcast su questi temi, ecco alla domanda che hai fatto. Grazie Francesco, guarda, è stato veramente un piacere, spero che aprirai presto il podcast così insomma venga a seguirli. Hai altri canali social oltre o dove seguirti o il sito, non
sì,
lo so.
Mi potete seguire su Facebook, qui su Instagram ovviamente, questi sono i due mezzi principali che io uso per comunicare.
Ottimo, va bene. E per tutti i fan di storie di business che non hanno letto il libro di Francesca, andatelo subito a prenderlo, perché vi appassionerà, sono storie di ragazzi di successo, quindi cioè, secondo me vi piacerà di sicuro. Grazie ancora, è stato veramente un piacere averti qui. Mandami i due libri quando ti ricordi, così li metto nelle storie.
Va bene, ok, grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie, ciao Francesca, ciao.